Silvia Federici, Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Capitolo 2. L'accumulazione della forza lavoro e il declassamento delle donne. Paragrafo. Il calo demografico, le crisi economiche e il disciplinamento delle donne. In meno di un secolo dall'approdo di Colombo nel continente americano, il sogno dei colonizzatori di poter acquisire una riserva illimitata di forza lavoro, eco delle stime degli esploratori di un infinito numero di alberi nelle foreste americane, si era infranto. Gli europei avevano portato la morte in America. Le stime sul collasso della popolazione che colpì la regione dopo l'invasione coloniale variano, ma gli studiosi, quasi all'unanimità, paragonano i suoi effetti a quelli di un olocausto americano. Secondo David Stannard, un secolo dopo la conquista, in Sud America la popolazione era calata di 75 milioni di persone, circa il 95% di tutti i suoi abitanti. La stessa stima è stata fatta da André Gander-Franck, il quale scrive che in poco più di un secolo la popolazione aborigena si era ridotta del 90% e perfino del 95% in Messico, Perù e in altre regioni. In Messico la popolazione passò dagli 11 milioni del 1519 a 6,5 milioni nel 1540, a 4,5 nel 1565 e a 2,5 milioni nel 1600. Nel 1580 le malattie, coadiuvate dalla brutalità spagnola, avevano ucciso o fatto fuggire la maggior parte del popolo delle Antille e delle pianure della Nuova Spagna, del Perù e della costa caraibica, e avrebbero presto distrutto molte più persone in Brasile. Il clero giustificò questo olocausto come una punizione di Dio per il comportamento bestiale degli indiani, ma le sue conseguenze economiche non poterono essere ignorate. Verso il 580 la popolazione iniziò a calare anche nell'Europa occidentale e continuò a farlo fino al XVII secolo inoltrato, raggiungendo l'apice in Germania, con la perdita di un terzo degli abitanti. Con l'eccezione della peste nera, si trattò di una crisi demografica senza precedenti e le statistiche, seppur terribili, raccontano solo una parte della storia. La morte colpì soprattutto i poveri. Non erano i ricchi, nella maggior parte dei casi, a morire quando un'epidemia o il vaiolo spazzavano via una città, ma gli artigiani, i lavoratori a giornata e i vagabondi. Così tanti morivano che i loro cadaveri lastricavano le strade e le autorità denunciarono l'esistenza di una congiura, istigando la popolazione a dare caccia ai malfattori. Ma il calo demografico fu attribuito anche alla caduta del tasso di natalità e alla riluttanza dei poveri a riprodursi. In che misura questa accusa fosse giustificata è difficile a dirsi, dato che prima del XVII secolo la rilevazione demografica era saltuaria. Ma sappiamo che alla fine del XVI secolo l'età da matrimonio aumentò in tutte le classi sociali e che, nello stesso periodo, il numero dei bambini abbandonati, un fenomeno nuovo, cominciò a crescere. Abbiamo anche le lamentele dei sacerdoti che dai pulpiti denunciavano che i giovani non si sposavano e non procreavano per non mettere al mondo più bocche di quante ne potessero sfamare. L'apice della crisi economica e demografica si ebbe nei decenni del 1620 e del 1630. In Europa, come nelle colonie, i mercati crollarono, il commercio si arrestò, si diffuse la disoccupazione e per un certo periodo di tempo sembrò che l'incipiente economica capitalistica potesse naufragare, poiché l'integrazione tra l'economia europea e quella coloniale aveva raggiunto un punto in cui l'impatto delle reciproche crisi ne accelerava rapidamente il corso. Si trattò della prima crisi economica internazionale, fu, come l'hanno descritta gli storici, una crisi generale. Fu in questo contesto che la questione del rapporto tra lavoro, popolazione e accumulazione della ricchezza venne alla ribalta del dibattito e della strategia politica, producendo i primi elementi di una politica demografica e di un regime di biopotere. L'imprecisione dei concetti usati, che spesso confondono la popolosità con la popolazione e la brutalità dei mezzi con cui lo Stato iniziò a punire ogni comportamento che ostacolasse la crescita demografica, non ci devono trarre in inganno. Sostengo che fu la crisi demografica del XVI e XVII secolo e non la fine delle carestie in Europa del XVIII secolo, come afferma Foucault, che che trasformò la riproduzione e l'aumento della popolazione in affari di Stato, nonché in temi centrali del discorso intellettuale. Sostengo inoltre che l'intensificarsi della caccia alle streghe e nuovi metodi punitivi messi in atto in questo periodo dallo Stato per regolamentare la riproduzione e annientare il controllo delle donne sulla procreazione vanno anch'essi collegati a questa crisi. Le prove a questo riguardo sono circostanziali. Senz'altro, altri fattori contribuirono ad accrescere la determinazione delle autorità europee a controllare più direttamente la funzione riproduttiva delle donne. Fra questi va annoverata la crescente privatizzazione dei rapporti di proprietà, che all'interno della borghesia generò nuove ansie riguardo alla paternità e alla condotta delle donne. Analogamente, nell'accusa rivolta alle streghe di sacrificare i bambini al diavolo, un motivo centrale nella grande caccia alle streghe del XVI e XVII secolo, possiamo leggere non solo la preoccupazione per il declino demografico, ma anche la paura dei possidenti nei confronti dei loro subordinati, in particolare le donne delle classi inferiori che, in quanto serve, mendicanti o guaritrici, avevano infinite opportunità di entrare nelle loro case e far loro del male. Non può comunque essere solo una coincidenza se nel momento in cui la popolazione stava calando e si diffondeva un'ideologia che affermava la centralità del lavoro nella vita economica, nei codici legali d'Europa furono introdotte pene severe per punire le donne accusate di crimini contro la procreazione. Lo sviluppo simultaneo di una crisi demografica, di una teoria demografica espansionistica e di politiche volte a promuovere la crescita della popolazione è ben documentato. Già nella metà del XVI secolo, l'idea che il numero dei cittadini determina la ricchezza di una nazione era diventata quasi un assioma sociale. A mio avviso, non bisogna mai temere, scriveva il teorico politico e demonologo Jean Bodin nei Sei libri dello Stato, che vi siano troppi sudditi o troppi cittadini, poiché la forza dello Stato consiste negli uomini. Un approccio più ragionato fu quello dell'economista Giovanni Botero, il quale riconosceva la necessità di un equilibrio tra il numero delle persone e i mezzi di sussistenza, ma anche egli dichiarava che la grandezza di una città non dipende dalle sue dimensioni fisiche o dalla circonferenza delle sue mura, ma solo dal numero dei suoi abitanti. Il detto di Enrico IV, la forza e la ricchezza di un re consiste nel numero e nell'opulenza dei suoi sudditi, riassume il pensiero demografico dell'epoca. Anche nel programma della Riforma protestante si rileva un interesse per la crescita della popolazione. Accantonata la tradizionale esaltazione cristiana della castità, i padri riformatori valorizzarono il matrimonio, la sessualità e perfino le donne per il loro potere riproduttivo. La donna non è stata creata per essere vergine, ma per concepire e dare alla luce dei figli, concedeva Lutera, affermando che le donne erano in possesso di un bene, nominandone due, che copre e nasconde tutte le loro debolezze, l'utero e il parto. Il sostegno alla crescita demografica conobbe il suo apice con la nascita del mercantilismo, che fece della presenza di una popolazione numerosa la chiave della prosperità e del potere di una nazione. Il mercantilismo è stato spesso liquidato dagli economisti come un sistema di pensiero poco sofisticato, perché sosteneva che la ricchezza delle nazioni è proporzionale alla quantità di denaro e di lavoratori disponibili. I mezzi violenti di cui i mercantilisti si sono serviti per appagare la loro fame di forza lavoro hanno contribuito a questa cattiva reputazione, perché molti economisti sembrano ancora illudersi che il capitalismo promuova la libertà e non la coercizione. Furono i politici mercantilisti a inventare le case di lavoro, a dare caccia ai vagabondi, a trasportare i criminali nelle colonie americane e a investire nel commercio degli schiavi. E tutto questo mentre predicavano l'utilità della povertà e dichiaravano l'ozio una piaga sociale. Per questo non ci si è resi conto che nella teoria e nella pratica mercantilistica si trova l'espressione più diretta dei requisiti dell'accumulazione originaria e la prima politica capitalistica che affronta in maniera diretta il problema della riproduzione della forza lavoro. Una politica che, come abbiamo visto, ha avuto un aspetto intensivo, consistente nell'imposizione con qualsiasi mezzo di un regime volto a estrarre il massimo del lavoro da ogni individuo, indipendentemente dall'età e dalla condizione. Ma ha avuto anche un aspetto estensivo, consistente nello sforzo di espandere la grandezza della popolazione e con essa la grandezza dell'esercito e della forza lavoro. Come ha rilevato Eli Heckscher, per tutto il periodo in cui il mercantilismo fu all'apice, nell'ultima parte del XVII secolo, prevalse in ogni paese un desiderio quasi fanatico di aumentare la popolazione. E con ciò si affermò anche un nuovo modo di concepire gli esseri umani, che li descriveva sempre più come materia grezza, lavoratori o procreatori per lo Stato. Ma anche prima del successo delle teorie mercantiliste, in Francia e in Inghilterra lo Stato adottò una serie di misure incentivanti la natalità, che assieme all'assistenza pubblica formarono l'embrione di una politica capitalistica della riproduzione. Vennero introdotte leggi che premiavano il matrimonio e penalizzavano il celibato, modellate su quelle adottate per lo stesso scopo durante il tardo impero romano. Fu data una nuova importanza alla famiglia come istituzione chiave per regolare la trasmissione della proprietà e la riproduzione della forza lavoro. Contemporaneamente si assistette all'inizio del censimento demografico e all'intervento dello Stato nella supervisione della sessualità, della procreazione e della vita familiare. Tuttavia, l'iniziativa più importante promossa dallo Stato per ottenere il tasso di popolazione desiderato fu l'avvio di una vera e propria guerra contro le donne, con il chiaro scopo di spezzare il controllo che esercitavano sui loro corpi e sulla riproduzione. Come vedremo, questa guerra fu portata avanti principalmente con la caccia alle streghe, che demonizzò ogni forma di controllo delle nascite e di sessualità non procreativa, accusando le donne di sacrificare i bambini al diavolo. Ma un'altra sua arma fu la ridefinizione di ciò che si intende per crimine riproduttivo. Fu così che, a partire dalla metà del XVI secolo, mentre le navi portoghesi ritornavano dall'Africa con i loro primi carichi di esseri umani, tutti i governi europei iniziarono a imporre pene più severe contro la contraccezione, l'aborto e l'infanticidio. Quest'ultima pratica era stata trattata con indulgenza nel Medioevo, perlomeno quando si trattava di donne povere, ma ora fu dichiarata un reato capitale, punito più duramente della maggioranza dei crimini maschili. A Norimberga, nel XVI secolo, la pena per l'infanticidio materno era l'affogamento. Nel 1580, l'anno in cui le teste di tre madri colpevoli furono inchiodate al patibolo per essere esposte pubblicamente, la pena fu mutata nella decapitazione. Furono adottate anche nuove forme di sorveglianza per assicurarsi che le donne incinte non interrompessero la gravidanza. In Francia, un editto regio del 1556 imponeva alle donne di dichiarare ogni gravidanza e le condannava a morte se i loro bambini no morivano prima del battesimo, dopo essere stati partoriti in segreto, che ci fosse o no prova di un comportamento doloso. Nel 1624 e 1690 leggi simili vennero emanate in Inghilterra e in Scozia. Fu creato anche un sistema di spionaggio per sorvegliare le madri non sposate e privarle di ogni aiuto. Diventò illegale perfino ospitare una donna incinta, se questa non era sposata, nel timore che volesse sottrarsi alla sorveglianza pubblica. Chi l'accoglieva veniva esposto al biasimo pubblico. Di conseguenza, crebbe il numero delle donne perseguite dalla legge e nell'Europa nei secoli XVI e XVII ne vennero giustiziate più per infanticidio che per qualsiasi altro crimine, ad eccezione della stregoneria, che a sua volta implicava l'accusa di aver ucciso bambini e violato altre norme riproduttive. È significativo che, sia nei casi di infanticidio che di stregoneria, le leggi che limitavano la responsabilità legale delle donne venissero sospese. Di fatto le donne entrarono per la prima volta nei tribunali europei con il proprio nome, come soggetti legali, con l'accusa di essere streghe o infanticide. Anche il sospetto in cui caddero le levatrici in questo periodo, preparatorio all'entrata dei dottori maschi nella stanza del parto, nasceva più dalla paura dell'infanticidio da parte dell'autorità che da una presunta incompetenza medica delle ostetriche. Con l'emarginazione della levatrice iniziò il processo che fece perdere alle donne il controllo sulla procreazione e che le confinò a un ruolo passivo nel parto, mentre i medici maschi cominciarono a essere considerati gli autentici datori della vita, come nei sogni alchemici dei maghi del Rinascimento. Con questo cambiamento si inaugurò anche una nuova pratica medica, quella per cui in caso di emergenza si sarebbe privilegiata la vita del feto su quella della madre. Ciò contrastava con quella che era stata la pratica del parto fino a quando le donne lo avevano controllato, e infatti, per Perché ciò potesse avvenire, la comunità di donne che si era radunata attorno al letto della futura madre dovette essere espulsa dalla camera della partoriente e le levatrici dovettero essere poste sotto la sorveglianza del dottore o essere assoldate per far da poliziotta alle donne. In Francia e in Germania le levatrici dovettero diventare spie dello Stato se volevano continuare a praticare. Da loro ci si aspettava che riportassero tutte le nuove nascite, che scoprisse chi erano i padri dei bambini nati fuori dal matrimonio e indagassero sulle donne sospettate di aver partorito in segreto. Dovevano inoltre esaminare le donne sospette del posto per scoprire se avevano segni di montata lattea ogni qualvolta un trovatello veniva scoperto sui gradini della chiesa. Lo stesso tipo di collaborazione era richiesto a parenti e vicini. Nei paesi e nelle città protestanti ci si aspettava che i vicini spiassero le donne e riportassero tutti i dettagli sessuali rilevanti. Se una donna riceveva un uomo mentre suo marito era via, o se entrava in casa con un uomo e chiudeva la porta alle sue spalle. In Germania la crociata a favore della natalità arrivò al punto che una donna veniva punita se non si sforzava abbastanza durante il parto o se dimostrava poco entusiasmo per la sua prole. Il risultato di queste politiche, che durarono per 2 secoli, le donne venivano ancora giustiziate per infanticidio alla fine del XVIII secolo, fu l'asservimento delle donne alla procreazione. Mentre nel Medioevo le donne erano riuscite a usare diverse forme di contraccezione e a esercitare un controllo assoluto sulle modalità del parto, con questa legislazione i loro ventri diventarono territorio pubblico, controllato dagli uomini e dallo Stato, e la procreazione fu posta direttamente al servizio dell'accumulazione capitalistica. Da questo punto di vista, il destino delle donne dell'Europa occidentale nel periodo dell'accumulazione originaria divenne simile a quello delle schiave nelle piantagioni coloniali americane, che soprattutto dopo l'abolizione del commercio degli schiavi nel 1807 vennero obbligate dai padroni a diventare riproduttrici di nuovi lavoratori. Il paragone ha ovviamente importanti limiti. Le donne europee non furono deliberatamente soggette all'assalto sessuale a cui le schiave erano esposte, sebbene le proprietarie potessero essere violentate impunemente. Ne dovettero sperimentare l'agonia di vedersi strappare i propri figli e sapere che sarebbero stati venduti all'asta. Anche il profitto economico derivante dalle nascite imposte alle donne europee era di gran lunga più occulto. In questo senso, la condizione delle donne schiavizzate rifletteva ben più apertamente la verità e la logica che sottendono all'accumulazione capitalistica. Ma nonostante queste differenze, in entrambi i casi il corpo femminile fu trasformato in un mezzo di riproduzione ed accrescimento della forza lavoro, trattato come una macchina per procreare, funzionante secondo ritmi che sarebbero sfuggiti al controllo delle donne. Questo aspetto dell'accumulazione originaria è assente nell'analisi di Marx, ad eccezione nelle note del Manifesto Comunista, in cui accenna all'uso delle donne nella famiglia borghese come produttrici di eredi garanti della trasmissione della proprietà della famiglia, Marx non si è mai reso conto che la procreazione può diventare un terreno di sfruttamento e alla stessa strega un terreno di resistenza per le donne. Non ipotizzò mai che le donne potessero rifiutarsi di procreare e che un simile rifiuto potesse diventare parte della lotta di classe. Nel Capitale, Marx afferma che lo sviluppo capitalistico procede indipendentemente nell'andamento demografico perché, in virtù della crescente produttività del lavoro, il lavoro vivo che il capitale sfrutta diminuisce costantemente in rapporto al capitale fisso, cioè il capitale investito in macchinari e in altri mezzi di produzione, determinando di conseguenza una popolazione superflua. Ma tale dinamica, che Marx definisce la legge assoluta della popolazione peculiare del modo di produzione capitalistico, funzionerebbe solo se la procreazione fosse un processo puramente biologico o un'attività che risponde automaticamente ai cambiamenti economici e se capitale e Stato non dovessero preoccuparsi che le donne scioperino contro la procreazione. In realtà Marx afferma proprio questo: è consapevole che allo sviluppo capitalistico sia accompagnata una crescita demografica e occasionalmente ne esamina le cause, ma come Adam Smith la vede come un effetto naturale dello sviluppo economico e, nel primo volume del Capitale, contrappone costantemente la determinazione di un surplus di popolazione provocato dall'innovazione tecnologica alla sua crescita naturale. Perché la precauzione dovrebbe essere un fatto naturale invece che sociale? Perché non dovrebbe essere un'attività determinata storicamente e su cui giocano diversi interessi e rapporti di potere? È una domanda che Marx non si pone. Neppure ipotizza che uomini e donne potrebbero avere interessi diversi rispetto alla procreazione, trattando invece questa attività come se fosse un processo sessualmente indifferenziato. In realtà, tanto poco automatici e naturali sono i cambiamenti nelle modalità della procreazione e nell'andamento della popolazione che in ogni fase dello sviluppo capitalistico lo Stato è stato obbligato a ricorrere alla regolamentazione e alla coercizione per espandere o ridurre la forza lavoro. Ciò vale soprattutto per la fase iniziale dello sviluppo del capitalismo, quando i muscoli e le ossa dei lavoratori costituivano il principale mezzo di produzione. Ma anche più tardi, ancora oggi, lo Stato non ha risparmiato nessuno sforzo nel tentativo di strappare alle donne il controllo sulla procreazione e determinare quanti figli debbano nascere, dove e quando. Di conseguenza, le donne sono state spesso obbligate a procreare contro la loro volontà e hanno sofferto un'alienazione dai propri corpi, dal proprio lavoro e perfino dai propri figli maggiore di quanto qualsiasi altro lavoratore abbia mai sperimentato. Nessuno infatti può descrivere l'angoscia e la disperazione sofferta da una donna che vede il suo corpo rivoltarsi contro di lei, come sicuramente avviene nel caso di una gravidanza indesiderata. Ciò è vero soprattutto in situazioni in cui la gravidanza fuori dal matrimonio è penalizzata e avere un bambino espone una donna vulnerabile allo ostracismo sociale o perfino alla morte.